Ad esempio a me piace la strada col verde bruciato, magari sul tardi, macchie più scure senza rugiada, coi fichi d'India e le spine dei cardi. Ad esempio a me piace vedere la donna nel nero del lutto di sempre sulla sua soglia tutte le sere, che aspetta il marito che torna dai campi, ma come fare non so. Si devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me. Ad esempio a me piace rubare le pere mature sui rami se ho fame, ma quando bevo sono pronto a pagare l'acqua che in quella terra è più del pane. Camminare con quel contadino che forse fa la stessa mia strada, parlare dell'uva, parlare del vino, che ancora è un lusso per lui che lo fa, ma come fare non so. Si devo dirlo, ma chi? Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro.
E allora ritorniamo in onda per andare avanti con questa puntata sulla Calabria a tempi stretti, cercando quindi di guadagnare tempo e non dilungarci troppo come abbiamo fatto purtroppo l'altra volta. Abbiamo in contatto ora un compagno di Reggio Calabria, del centro sociale Cartella, e quello che gli chiediamo subito, immediatamente, è magari di raccontarci un po' come si vive, fra virgolette, in quel di Reggio, e quali specificità ci sono rispetto magari a una situazione generale che, già come avevamo evidenziato nella puntata precedente, anche sulla base di un rapporto come quello dello Svimez, che parla di una disoccupazione nel mezzogiorno che viaggia tra il 19,7% come dato ufficiale e il 30-31% come dato invece sommerso, una situazione anche che vede una fortissima emigrazione costante di migliaia e migliaia di persone che ogni anno continuano ad abbandonare le città del sud Italia per andare o al centro nord o addirittura all'estero, per cui magari partendo da questa base generale conoscere e approfondire anche alcune specificità della città di Reggio Calabria. Ci senti?
Sì, sì, buongiorno, un saluto a tutte e tutti. Diciamo che i dati Svimez che citavi prima non mentono, e quello che rappresentano riguardo la Calabria è una situazione drammatica. La Calabria è all'ultimo posto per quello che è la produzione di PIL pro capite. E all'interno della situazione regionale, purtroppo la città di Reggio primeggia in diverse classifiche, purtroppo dal punto di vista negativo. È una città che, vorrei ricordare, esce da 2 anni di commissariamento per contiguità mafiosa e detiene anche il triste primato di essere il primo capoluogo di provincia a subire questo percorso. È un commissariamento che ha salvato, diciamo, la classe politica reggina dal rischio della dichiarazione del dissesto finanziario per un buco nelle casse comunali di cui ancora oggi, a distanza di anni, non si riesce a capire, a conoscere la reale entità. E dico questo perché i commissari che hanno amministrato Reggio in questi anni hanno hanno pensato solamente a ripianare i conti a discapito di quelle che erano le problematiche dei cittadini. Hanno approvato ad esempio un piano di rientro che prevede l'accensione di un prestito di 263 milioni di euro che dovremmo ripagare in 30 anni pagando 106 milioni di euro di interessi in più. Sono state aumentate tutte le tariffe legate ai servizi pubblici. Reggio è la città d'Italia che paga la più alta tariffa sui servizi, sui rifiuti, nonostante le nostre strade siano piene di spazzatura. Paghiamo l'acqua ai massimi livelli con tariffe salatissime, nonostante dai nostri rubinetti esca acqua salata. Quindi non per niente nella classifica recente della qualità della vita redatta dal Sole 24 Ore Reggio Calabria è penultimo posto. Quindi diciamo una situazione abbastanza drammatica e di impoverimento purtroppo progressivo, di una crisi che si sente e si vede e si respira quotidianamente, alla quale si è provata a dare, la cittadinanza ha provato a dare una risposta dopo 10 anni di dominio di Peppe Scopelliti, che è stato prima sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria. Oggi alle recenti sia elezioni comunali che regionali si è diciamo data la metà dei cittadini, perché l'altra metà non è andata a votare, si è optato per le amministrazioni di Tarca PD. Uno potrebbe pensare tanto peggio di così non si potrebbe fare, però le premesse non ci rendono ottimisti in questo senso. Poi parlare del problema dell'immigrazione, purtroppo è un problema per noi atavico, cioè da sempre vediamo fratelli, amici, compagni vicini di casa costretti ad emigrare per lavoro. Prima Arturo nel suo intervento parlava giustamente di una fascia generazionale che manca, cioè o di rapporti con le persone anziane o di rapporti con i ragazzini, ben sapendo che quando hanno completato gli studi e dovranno andare all'università saranno i primi ad abbandonarti. Già la nostra situazione è comunque diversa da quella che citava Arturo, quella che comunque è molto generale diciamo nella provincia, nei paesi soprattutto interni della Calabria. Nonostante questo comunque è un problema che sentiamo sia dal punto di vista umano, che significa perdere amici, perdere fratelli, ma soprattutto anche dal punto di vista politico, che significa una perdita costante e progressiva di militanti, di attivisti, di quelle persone soprattutto che non si vogliono piegare, non vogliono sottostare alle dinamiche di una città che purtroppo offre ben poco, e quello che offre fa parte di un contesto dove spesso sono diciamo le consorterie a farle da padrone, le multinazionali, quando non l'andrangheta direttamente, quindi spesso è un problema rimanere. Ecco.
Senti, alcuni compagni siciliani la volta scorsa, analizzando questo problema dell'emigrazione, hanno fatto uscire un risvolto che possiamo considerare positivo nella tragicità della situazione comunque. Cioè, rispetto all'attività politica di collettivi, centri sociali, organizzazioni antagoniste o anticapitaliste, spesso questa dinamica dell'emigrazione, che poi però porta anche magari a un ritorno a casa, magari dopo qualche anno di vita in altre città del paese o all'estero, e un ritorno che però magari porta anche con sé un bagaglio di esperienze, di conoscenza e di valorizzazione anche di politica di alcune situazioni di lotta che si sono vissute in altre città. Rispetto all'attività politica, se puoi anche quindi raccontarci un po' di questo, del centro sociale Cartella in città, come la vedi? Anche da voi si è verificato questo? Possiamo parlare quindi che magari di una dinamica generale dell'immigrazione o invece no, appunto?
Ma guarda, sicuramente bisogna, nell'emigrazione generale, l'emigrazione dei compagni porta al fatto che di un impegno nelle realtà presenti nelle città dove si spostano, quindi questo sicuramente porta a uno scambio sia durante l'emigrazione, penso ai compagni che stanno in tanti posti occupati in Italia, e quindi c'è un confronto su quello che sta succedendo, sulle varie dinamiche in atto, sia anche un supporto maggiore nei periodi o quando tornano per le vacanze, e quindi c'è questo impegno, diciamo, temporaneo, o nel caso in cui decidono di ritornare c'è sicuramente una crescita, un bagaglio culturale maggiore che viene aiuta, supporta la realtà cittadina. Per quanto riguarda il cartello e le sue attività, noi come da quando, diciamo, abbiamo occupato il cartello ci siamo fondamentalmente impegnati su quelle battaglie cosiddette ambientalistiche, la più quella che ci ha tenuto impegnati per il maggior tempo è stata quella contro il ponte sullo Stretto, e possiamo dire anche che il nostro spazio ha dato un notevole impulso allo sviluppo della mobilitazione contro il ponte, ma oltre il ponte l'acqua, i rifiuti tossici e anche non, diciamo, tutto le centrali, le bonifiche di una regione drammaticamente inquinata, una regione che ancora oggi terra di conquista per le multinazionali, spesso in combutta con l'ndrangheta, la politica, compiacente. Purtroppo questo lavoro negli anni ci ha portato sia ad avere attenzione, a smuovere un poco l'opinione pubblica, sia a subire diversi attentati, diverse intimidazioni. Purtroppo dal maggio del 2012 il nostro spazio è stato, dopo essere stato praticamente distrutto da un incendio che dietro delle svastiche, comunque il nostro punto di vista nascondeva una mano mafiosa, negli ultimi anni noi siamo stati impegnati alla ricostruzione di una struttura che non abbiamo voluto abbandonare, nonostante sia il sequestro prima che comunque le difficoltà di costruire senza permessi, senza concessioni, senza una ditta a poterci dare la mano. Oggi possiamo dire anche con una punta di orgoglio che finalmente la struttura del cartello è stata ricostruita grazie anche e soprattutto agli aiuti che da tutta Italia, sia dal punto di vista economico ma anche fisico, da compagni che sono proprio venuti, scesi giù a darci una mano per lavori vari, possiamo dire finalmente dopo anni di avere finalmente di nuovo un tetto, e questo grazie anche al quartiere, perché fino agli anni noi ci siamo, ripeto, occupati di battaglie forse poco legate alle problematiche del quartiere, però ci hanno comunque permesso di avere una stima, una credibilità da parte loro, e dopo quello che ci è successo, quello che ci ha particolarmente colpito è stato proprio la mano di aiuto che ci è venuta dagli abitanti del nostro quartiere, e che oggi ci hanno permesso anche di poter avviare delle attività, penso agli orti collettivi per dirne una, dove abbiamo ripreso delle parti del parco. Noi abbiamo occupato una struttura all'interno di un parco pubblico e alcune zone del parco le abbiamo trasformate in orti, anche grazie all'aiuto di alcuni vicini. Quindi ecco, questo tipo di dinamiche sono quelle che abbiamo lavorato e che ci danno speranza di continuare questo tipo di lavoro.
Senti, tu parlavi vi siete mossi negli ultimi anni, a parte chiaramente questo lavoro faticoso di ricostruzione del centro sociale, che assolutamente rende onore a tutti voi, a tutti e tutte voi, ma anche e soprattutto rende onore alla solidarietà di compagni e compagne da tutta Italia. Comunque vi siete mossi sull'ambito di lotte legate all'ambiente, quindi alla devastazione ambientale. Quello che volevo chiederti è soprattutto magari sulla mobilitazione contro il ponte sullo Stretto, ma magari anche in altre lotte e mobilitazioni, qual è stato il grado di collaborazione, coordinamento con altre realtà, ad esempio sul ponte penso anche a realtà della città di Messina, quindi di un'altra regione, e come, cioè, è stato facile, ci si è incontrati subito nel coordinamento, si è condivisa subito una base comune di mobilitazione, di lotta?
Ah, devo dire di sì, devo dire noi con le realtà messinesi da subito. Poi chiaramente stiamo parlando di il movimento No Ponte, più che altro soprattutto nella sua fase iniziale è stato un coordinamento di realtà, quindi un po' le difficoltà più che territoriali erano legate alla natura politica delle varie realtà che componevano il coordinamento. Dal punto di vista territoriale invece c'è sempre stata una, e tuttora continua ad esserci, una grandissima collaborazione e un dialogo costante.
Va bene, senti, ti vai ad aggiungere qualcosa che sia o sui temi che già abbiamo affrontato con te e con altri compagni, ma anche magari su altre situazioni sia nella regione Calabria sia a livello generale, prima di magari di salutarci?
Ma credo di no, anche perché già per quello che riguarda la provincia reggina, tra il mio intervento e quello di Arturo penso sia stata abbastanza rappresentata, quindi niente, vi ringrazio di questa opportunità e saluto tutti e tutti.
Noi ringraziamo te, prima di salutarci e avvisiamo, magari ti informiamo a te come a tutti gli altri compagni e compagne che interverranno, che chiaramente qualora ci sia la necessità o la volontà anche solo di comunicare mobilitazioni, lotte che si portano avanti nella propria città, i microfoni di Radio Onda Rossa sono assolutamente aperti, per cui appunto teniamoci in contatto, a parte questa purtroppo breve descrizione della vostra situazione in città, però ha già dato alcuni spunti di conoscenza sulla vostra situazione.
Grazie di nuovo.
Ciao, buona giornata.
Ciao.